Non mi è affatto facile trovarmi qui questa mattina proprio a causa della responsabilità che deriva da questo ministero. Ci sono cose che bisogna dire e che come esseri umani non diremmo mai. Come esseri umani vorremmo infatti essere profondamente uniti a tutte le confessioni, a tutti i credenti, indipendentemente dalla direzione che seguono. Ma quando ci rendiamo conto come stanno le cose, dobbiamo ammettere che in Dio esiste solo una via, solo una verità, solo una vita. Che non si può moltiplicare, ma bisogna semplicemente mettersi di fronte a Dio affinché Egli possa fare giustizia con noi e noi possiamo passare dal credere al vedere. Nella lettera ai Romani abbiamo letto tutti che Dio ha stabilito un ordine nella Chiesa, Egli ha istituito ministeri e compiti che devono essere svolti. Che si tratti di esortazione, di insegnamento, di qualunque cosa sia necessaria, Dio ha provveduto affinché ci fosse. Penso in particolare a 2 Timoteo 4, dove è scritto: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. E poi anche al fatto che Dio è fedele e ripone continuamente la sua parola sul candelabro, richiamando i suoi alla sua parola nella consapevolezza che il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimarrà in eterno. E che dobbiamo essere santificati in questa parola, essere portati alla piena armonia, poiché solo chi è in armonia con la parola e in armonia con Dio. E nel profeta Amos leggiamo come possono due camminare insieme se non sono d'accordo. Deve esserci una concordanza con Dio e Dio non scenderà al nostro livello, siamo noi che dobbiamo salire al suo livello per avere poi questa unità divina. Vorrei leggere da 2 Tessalonicesi 2 e poi una serie di passi biblici affinché la parola di Dio, come sempre, ci parli. 2 Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Una parola spesso predicata, ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati, dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. La verità è sempre la parola di Dio. Per questo è scritto in Giovanni 17:17: santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Se è scritto, senza santificazione nessuno vedrà il Signore, allora ciò significa proprio ciò che abbiamo appena letto, che Dio ha un popolo sulla terra che è eletto, che crede nella verità e così giunge a una santificazione operata dallo Spirito, che vale solo davanti a Dio e si vive per grazia. Vorrei leggere da Ebrei 10, versetto 14. Ebrei 10, versetto 14. Infatti, con un'unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Quando una persona intraprende un percorso, quando si mette in cammino, non ha ancora raggiunto la meta. Ha una meta davanti agli occhi. Chiunque intraprenda un viaggio, sa bene dove vuole andare, ma la meta deve ancora essere raggiunta. Ci si mette in cammino, ma non si è ancora arrivati a destinazione. Qui ci viene detto, con un'unica offerta Egli ci ha fatto raggiungere la meta per sempre, quelli che sono santificati. È un'affermazione chiara. Agli occhi di Dio hanno già raggiunto la meta coloro che in accordo con la Sua parola si lasciano penetrare e santificare dalla verità della parola attraverso lo Spirito Santo. Davanti a Dio hanno già raggiunto la meta. Non solo si sono messi in cammino, ma hanno la garanzia divina che raggiungeranno la meta. Paolo disse allora, scrivendo ai Filippesi, non che io abbia già ottenuto questo, sia già arrivato alla meta, ma lascio tutto indietro, quello che è alle mie spalle, mi protendo verso la meta, verso la vocazione celeste, verso il tesoro che ci è stato promesso. In questo tempo, come in tutti i tempi, era fondamentale andare avanti in accordo con l'opera di Dio e tutti coloro che a loro tempo hanno camminato con Dio, con ciò che Dio stava facendo in quel tempo, gli hanno dato ragione. Sì, sono schierati dalla sua parte e hanno seguito ciò che Egli faceva. Che fosse al tempo della Riforma o nei risvegli successivi, sono sempre stati coloro che sono andati avanti con Dio, che non si sono fermati, ma hanno proseguito con Dio. I credenti si sono sempre fermati quando i loro leader hanno trasformato il movimento che Dio aveva donato in un'organizzazione, con una sede centrale, con persone che decidevano cosa credere e cosa insegnare, e poi si sono circondati di barriere diventando un'organizzazione con una denominazione specifica e ecco, Dio non poteva più andare avanti con loro. Solo con un residuo di ogni risveglio che era poi disposto a proseguire ancora con Dio senza fermarsi spiritualmente. Questo è in realtà un fatto provato che può essere ricostruito e verificato nella storia della Chiesa. Ci sono sempre state persone che si sono aggrappate a qualcosa o si sono fermate. Poi ce ne sono state altre che hanno proseguito con Dio proprio di chiarezza in chiarezza, di conoscenza in conoscenza, secondo l'opera dello Spirito Santo che Dio ha donato in determinati momenti. Se pensiamo a ieri sera alla parola che ci è stata letta da Ebrei 11 e in particolare al versetto 7, vorrei tornare brevemente su questo punto perché è troppo importante per essere semplicemente sorvolato. Ebrei 11:7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Abbiamo già accennato in parte a tutte quelle importanti affermazioni che sono state trattate in modo eccellente qui ieri sera. La fede è legata all'azione, all'insegnamento che Dio ha dato, all'attuazione di ciò che il Signore ha ordinato. Se guardiamo indietro al tempo di Noè, e dobbiamo farlo per capire cosa sia realmente accaduto qui, senza avere nulla davanti agli occhi, Egli fece ciò che il Signore gli aveva comandato e seguì le istruzioni. Vorrei leggere dalla lettera di Giuda, Giuda versetti, forse dal versetto 5 al 7. Giuda versetti 5 al 7. Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo del paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Tra poco proseguiremo, arriveremo all'epoca di Noè, ma anche questo è molto importante. Dio l'aveva condotti fuori con mano forte, li aveva provveduti, aveva dato loro la manna, aveva dato loro l'acqua, non aveva fatto mancare loro nulla, ma poi giunse il momento in cui coloro che, nonostante tutto ciò che Dio aveva fatto, non credevano, perirono. Perirono. L'incredulità è una cosa terribile, l'abbiamo letto anche ieri sera. Chi si avvicina a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti coloro che vengono a Lui. Qui ci viene fatto capire, non l'uscita era la cosa più importante, ma l'entrata. Non l'inizio, ma la fine. È la fine che viene coronata, non l'inizio. Chi persevera fino alla fine sarà salvato. Quello sarà coronato. Nel versetto 6 è scritto: Egli ha pure custodito nelle tenebre, in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo, Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno. Ci sono alcuni eventi raccontati nella Bibbia a cui dobbiamo prestare attenzione per capire perché Dio ha agito in quel modo, perché ha preso determinate decisioni e ha dato istruzioni che il suo popolo non doveva trasgredire, al fine di rimanere obbedienti e camminare nelle vie che Egli ha comandato. Nel secondo capitolo della seconda lettera di Pietro è scritto in modo un po' più dettagliato e qui vedremo anche di cosa si tratta. 2 Pietro 2, 4 e 5. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in atri tenebrosi per essere custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Qui viene detto molto chiaramente cosa accadde. Dio non ha avuto pietà né degli angeli che si sono ribellati con Lucifero, né degli altri messaggeri di Dio, per così dire, degli uomini di Dio sulla terra. Sapete bene che ci sono messaggeri di Dio in cielo e messaggeri di Dio sulla terra. Egli fa dei suoi angeli venti e dei suoi servitori fiamme di fuoco. Mi viene in mente una cosa a questo proposito. A tal proposito vorrei leggere gli ultimi versetti del quinto capitolo della Genesi. Genesi 4, gli ultimi versetti, poi Genesi 6, i primi. Da Genesi 4 leggo dal versetto 25. Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set. Perché ella disse, Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso. Ora viene il versetto. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Altre traduzioni dicono predicare, altre ancora annunciare. Comunque sia, in ogni caso fu con la discendenza di Set che iniziò l'invocazione del nome del Signore. Quella era la discendenza benedetta da Dio. Il nome del Signore veniva invocato, il nome del Signore era conosciuto in quella discendenza benedetta da Dio. Ora potremmo leggere l'intero genealogico da Genesi 5, ma io non sono una persona che legge interi capitoli, lo sapete bene, leggo solo singoli versetti che appartengono al contesto. Ma chi poi legge il capitolo 6 noterà ciò che è scritto qui, dal versetto 1. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, e ora viene, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelli che si scelsero fra tutte. Lo abbiamo già detto ieri sera. Se in Luca 17 è scritto, sarà come ai tempi di Noè, si prendeva moglie, si andava a marito e così via. Allora non si tratta di qualcosa che va contro l'ordine divino, che consiste, come ha detto il Signore, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. E ciò che Dio ha stabilito è sempre giusto. Dio quindi non si oppone al matrimonio. Il matrimonio è stato istituito da Dio ed è la cosa più normale che esista sulla terra. Vorrei davvero che tutti la vedessero in questo modo. Quindi Dio non si oppone al matrimonio che egli stesso ha introdotto. Dio si oppone alla mescolanza. Qui c'erano due linee, i figli di Dio, e che nessuno dica che si trattava di angeli venuti dal cielo. Finora nessun angelo è mai apparso davanti a un ufficio di stato civile o un municipio, semplicemente non esiste. La Sacra Scrittura dice che al momento del rapimento saremo come angeli e non ci sposeremo più. Questo è ciò che dice la Scrittura. Gli angeli non hanno sesso, non possono sposarsi. Questi figli di Dio, ovvero la discendenza di Set, invocavano il nome del Signore. Erano i figli di Dio di quei tempi, ma anche questi figli di Dio non hanno ascoltato il messaggio di Dio. Hanno continuato per la loro strada e sono caduti vittima della mescolanza, così che anche loro sono stati coinvolti perché non stavano dalla parte di Dio. Questo può sembrare un po' duro per noi, ma Dio vuole la separazione. Dio aveva separato Israele e poi ci sono stati tempi in cui è stata ordinata una mescolanza. Vorrei leggere anche di questo. Potete leggere i capitoli da 22 a 24, quando Balaam fu chiamato per maledire il popolo di Israele. Ed era un uomo di cui ci si fidava molto. Si pensava che aveva tanto da dire, ha anche fatto grandi dichiarazioni. Si legge questi capitoli, chi legge questi capitoli potrebbe pensare che fosse un uomo legato al Signore, capace di dire qui, ad esempio, nel capitolo 23, numeri 23, e così pronunciò la sua profezia, capitolo 23 dal versetto 18, e Balac gli disse, che ha detto il Signore? una cosa molto devota, ma Balaam non apparteneva affatto al popolo di Israele, non era affatto un profeta di Dio, eppure il Signore gli ha parlato. Questo è infatti ciò a cui dobbiamo prestare attenzione oggi. Ecco ancora dal versetto 18. E Balak gli disse: che ha detto il Signore? Allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse: alzati Balak e ascolta, porgimi orecchio, figlio di Zippor. Dio non è un uomo da poter mentire, a questo diciamo amen. Dio non è un uomo da poter mentire, Dio è la verità, sia lodato il suo nome eternamente. Poi c'è scritto: né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà, e quando ha parlato non manterrà la parola. Anche a questo diciamo amen, e ancora sì, amen, perché ciò che Dio ha promesso lo adempirà, lo farà, poiché Dio non è un uomo da poter mentire. Un messaggio meraviglioso, diremmo noi. Leggiamo ancora. Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire. Egli ha benedetto, io non posso contraddire. Egli non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Il Signore, il suo Dio, è con lui, e Israele lo acclama come suo re. Dio lo ha fatto uscire dall'Egitto e gli dà il vigore del bufalo. In Giacobbe non c'è magia. Nessuno avrebbe potuto esporlo meglio di come è stato fatto qui. Ma non è tutto. Sentiremo ancora altre cose. Continuo a leggere. In Israele non c'è divinazione. A suo tempo viene detto a Giacobbe e a Israele qual è l'opera che Dio compie. Ecco un popolo che si leva come una leonessa e si alza come un leone. Egli non si straia prima di aver divorato la preda e bevuto il sangue delle sue vittime. Allora Balak disse a Balaam: non lo maledire, ma almeno non benedire. Dovrebbe maledirlo dopo tutto. Ed ecco, Dio non permette che venga maledetto ciò che ha benedetto. Ma Balak si adirò e disse: senti, io ti ho chiamato perché pronunciassi una maledizione qui, e invece tu hai pronunciato una benedizione dalla A alla Z. Ma che me ne faccio di questo? Ma Balaam rispose e disse a Balak: non ti ho forse detto io farò tutto quello che il Signore dirà? È davvero bellissimo. E poi potete sempre leggere il capitolo 24. Ci sono tantissimi versetti che vengono recitati, li vorrei leggere solo il versetto 15. Numeri 24, a partire dal versetto 15. Allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse: così dice Balaam, figlio di Beor. Se fosse stato un vero profeta, avrebbe detto: così dice il Signore. Avete notato la differenza? Leggete ogni parola di tutta la Sacra Scrittura. I veri profeti hanno sempre detto: così dice il Signore, oppure così ha detto il Signore. Così dice Balaam, figlio di Beor, così dice l'uomo che ha l'occhio aperto. Una traduzione dice fessitamente aperto, l'altra chiuso, forse aperto per l'uno e chiuso per l'altro, che Dio sia a deciderlo. Così dice colui che ode le parole di Dio, che conosce la scienza dell'Altissimo, che contempla la visione dell'Onnipotente, colui che si prostra a cui si aprono gli occhi. E poi segue e segue. Con simili discorsi ha suscitato grande impressione tra il popolo. E continuo a leggere ancora un po' precisamente dall'Apocalisse 2, versetto 14, Apocalisse 2, versetto 14. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Il punto era proprio quello. Alla fine ha detto: siamo tutti un unico popolo e così via, abbiamo tutti lo stesso Dio, sia voi che noi, uniamo le forze. Non poteva maledire ciò che Dio aveva benedetto, ma grazie al fatto che ora è stato ascoltato, grazie a ciò che era riuscito a dire in precedenza, aveva già messo un piede nella porta e ora poteva far valere la sua influenza e istruiva il popolo di Israele a mangiare carne sacrificata agli idoli, a mescolarsi e a commettere fornicazione. Non ebbe nemmeno bisogno di maledire, ormai era fatto. Il popolo divenne disubbidiente, si lasciò sedurre. Dio aveva mandato un vero profeta, e quello era Mosè. Dio apparve nella colonna di fuoco, diede l'incarico. L'esodo era avvenuto, la via era stata indicata, tutto era chiaro. Ma ora veniva la prova per il popolo di Dio chiamato e condotto fuori. Se avrebbe resistito, si sarebbe lasciato influenzare da altri, che in origine non erano stati affatto mandati e incaricati da Dio, ma erano stati chiamati in seguito da colui che semplicemente non voleva che questo popolo diventasse numeroso e si diffondesse in quella zona. Cari, questa tattica, come vediamo nella lettera alla Chiesa di Pergamo, era già presente nel cristianesimo primitivo. Si insinuò una cosa come era accaduto ai tempi di Balaam e del popolo di Israele. Se già all'inizio venivano dati tali ammonimenti, cosa dovremmo aspettarci oggi? Vorrei continuare a leggere per poi sottolineare un punto tratto da 2 Pietro, capitolo 2, versetto 15. 2 Pietro, capitolo 2, versetto 15. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità. Ma fu ripreso per la sua prevaricazione, un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. In altri passi viene chiamato indovino, qui viene chiamato profeta. Leggo dalla lettera di Giuda, versetto 11. Giuda 11. Versetto 11. Guai a loro perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Non è possibile approfondire tutto ciò che qui è stato detto, scritto ed esposto. Una cosa tuttavia ci sembra chiara e comprensibile. Dobbiamo trarne insegnamento, poiché anche noi dobbiamo superare le nostre prove. L'ho già accennato poco fa. Dopo ogni risveglio che fosse buono e provenisse da Dio, il popolo di Dio veniva guidato ulteriormente nello Spirito, nella Scrittura, nelle verità bibliche. ma poi arrivavano sempre di nuovo i momenti in cui si organizzava, sempre di nuovo il momento in cui venivano create nuove denominazioni, tutte sul modello della prima denominazione. E Apocalisse 17, che la sacra parola di Dio descrive proprio questa prima chiesa che ai tempi di Costantino si unì allo Stato quando, ahimè bisogna dirlo, fu definita la grande prostituta, cioè colei che è diventata infedele a Dio. Ma lei non era sola, c'erano ancora molte prostitute, molte figlie che ne sono uscite, che hanno fatto lo stesso che ha fatto lei. E lo vediamo ancora davanti ai nostri occhi. Se quella è la Chiesa universale, allora le altre sono davvero la Chiesa, e le Chiese libere che tornano tutte nel grembo materno, e non c'è più modo di fermarle. Il carro non ha freni. Avete sentito? Il carro non ha freni. Nessuno può premere il freno per fermarlo. Tutto precipiterà nella rovina, scenderà nell'abisso. Si potrebbe dire, è davvero così. Noi distinguiamo molto chiaramente tra tutte le persone care che sono ovunque, tra i sistemi che sono semplicemente sotto questi sistemi che sono sotto la maledizione di Dio. Ogni persona può raggiungere la salvezza indipendentemente dalla razza, dalla nazionalità e dalla denominazione a cui appartiene, ma i sistemi sono semplicemente contrari alla parola di Dio. E ve l'ho letto qui ieri o ieri mercoledì da questo libro qui a pagina 31 sotto il titolo I legami con la Chiesa universale, una rete. E tra le altre cose vengono elencate tutte le adesioni a pieno titolo e poi anche i cinque che non sono membri a pieno titolo, ma che, come si legge qui sotto, secondo le indicazioni della sede ecumenica di Francoforte, Friedrichstrasse, tal dettagli, sono comunque unite a questa Chiesa universale. E leggo ancora una volta questi cinque perché arrivano fino alla nostra porta di casa, e penso che abbiamo semplicemente bisogno di questa informazione per poter distinguere. Qui, in conclusione a quanto appena elencato, si dice: tutti questi sono considerati membri a pieno titolo, a questi si aggiungono cinque membri ospiti, cioè membri ospiti. Non si sa per quanto tempo rimarranno ospiti, un giorno saranno cittadini a pieno titolo, non preoccupatevi. L'unione della Chiesa evangelica libera in Germania, tutti sanno chi sono, la comunità religiosa dei quaccheri, credo che tutti sappiano chi sono, la Chiesa evangelica luterana indipendente, chiaro, l'unione della comunità cristiana di Mülheim an der Ruhr, ovvero la comunità pentecostale che non ha lasciato la Chiesa e ha mantenuto il battesimo dei bambini sotto la guida del pastor Paolo, i cui canti a volte cantiamo anche noi, e poi ancora così come l'unione della comunità pentecostale libera, ovvero Erzhausen. E ho fatto apposta alcune copie di questo libro così che chi non ci crede può leggerlo di persona. Ora ci troviamo di fronte al fatto che le persone, perfino la Chiesa pentecostale, ho la registrazione come ente di diritto pubblico nel mio ufficio, è pienamente operativa, come i battisti, i metodisti e tutti gli altri. E questo da 2 o 3 anni, la data è indicata qui, si è trattato di un atto parlamentare. E così questa comunità alla quale in realtà ci sentiamo legati, dalla quale la maggior parte di noi proviene e dalla quale abbiamo ricevuto un dolore, si incammina anch'essa sulla via larga che conduce alla rovina. E se ora vi chiedo di scusarmi, lo dico con il cuore malinconico, ma devo semplicemente dirlo a causa di ciò che è accaduto ieri. Ieri mi è stato consegnato un invito da qualcuno del gruppo che si è allontanato da noi e si è unito proprio alla comunità qui indicata. Alla comunità qui indicata come Federazione delle Chiese Pentecostali Libere, di cui fa parte proprio la Chiesa dove i nostri fratelli tengono ora le loro riunioni. E l'invito era a partecipare a una festa del raccolto. E non posso fare altrimenti, devo semplicemente dire la verità. Ho dovuto pensare a Balaam e a molte altre cose ancora. E ancora ho dovuto pensare a cosa abbiano fatto i cari fratelli e sorelle che amano Dio e vogliono credere alla Sua parola per meritarsi di essere sviati dai loro capi senza sapere dove porta la strada. Con cosa si sono meritate queste anime preziose, questo inganno spirituale? Questa è la mia domanda e vorrei sentire di nuovo questa frase davanti al tribunale di Dio. La seduzione più grande avviene ai nostri giorni con grande clamore, con feste, con ogni sorta di cosa. Allora si celebravano feste, ci si riuniva, noi e voi, dopo tutto siamo tutti uno. Il popolo di Dio è uno con Dio, ma non uno con tutti gli altri popoli dai quali è stato separato. È il gregge acquistato con il sangue. Miei cari, quando si tratta della causa di Dio, lo zelo del Signore mi consuma, perché non è una questione privata. E i tempi sono diventati così gravi che a volte dico in silenzio, «Oh Signore, come andrà avanti? Donaci grazia e forza affinché possiamo vedere le cose per quello che sono e affinché possiamo lanciare l'avvertimento». E lo vediamo bene e chiedo anche di comprendere questo quando nell'Apocalisse si parla del marchio della bestia, dell'immagine della bestia, quando poi si sente come questi predicatori fantasticano e ignorano il fatto di come Dio lo ha rivelato nella sua parola, sono in una cosa che è la stessa cosa e non lo sanno affatto, lodano il Signore. Lo ha fatto anche il popolo di Israele quando Aronne fece il vitello d'oro. Quando scese dal monte udì grida di gioia e trambusto e disse, ma questo è come gioia di vincitori, qui si celebrano le vittorie nel regno di Dio. Ah, e quando scese vide il disastro, una danza attorno a un vitello d'oro e l'uomo di Dio ne fu profondamente turbato, ridusse quella cosa in macerie e cenere, la sparse nell'acqua e la fece bere al popolo di Israele. Cosa dobbiamo fare oggi? Lo fece diventare cenere. Quando ci rendiamo conto che la danza attorno al vitello d'oro, che tutto viene inghiottito dalla seduzione, poi con tamburi e trombe si pensa che stiano celebrando delle vittorie. Chi? Sì, chi festeggia le vittorie. Vorrei partecipare alla vittoria che proviene dal Golgota, alla vittoria di Dio, alla vittoria che è stata donata alla Chiesa. E crediamo con tutto il cuore che il Signore porterà a compimento l'opera che ha iniziato. Sapete, c'è un passo, si trova in Giosuè, anche nei libri di Mosè, in cui Balaam fu ucciso quando il popolo di Israele conquistò il paese. Quella fu la ricompensa che ricevette. Volevo ricordarmi quel passo, potete comunque cercarlo. Biliam fu ucciso quando il popolo di Dio conquistò il paese. Cari, bisogna dire chiaramente che viviamo in un'epoca molto grave. Bisogna dire che colui che seduce il mondo intero nell'ambito cristiano e religioso, come è scritto, Tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. È quindi importante prestare attenzione per capire cosa è cosa. Non dimenticherò mai che quando all'epoca fece la sua comparsa alla televisione c'era un uomo che predicava: questa è l'immagine della bestia che può parlare. È già morto, quindi non voglio fare il suo nome. Ci sono così tante interpretazioni tra le persone che non colgono il vero significato della questione. Il fratello Branham disse una volta di aver sentito uno dei più grandi predicatori pentecostali parlare di questo argomento e cosa predicava in questione, che sarà un superuomo di statura gigantesca, il superuomo della fine dei tempi, che quando fa un passo dietro di lui c'è un isolato e che gli verrà iniettata una sostanza che lo renderà particolarmente capace e così via. La mente ha sempre ignorato ciò che Dio intendeva. È necessaria la rivelazione divina e senza rivelazione il popolo va in errore insieme ai suoi capi che fanno credere al popolo che non sia così. Ma volevo comunque trovare questo passo in cui questo Biliam. Va bene, potete leggerlo voi stessi. In generale mi sento un po' meglio se posso leggere direttamente ogni passo che cito. Abbiamo capito di cosa si tratta oggi. Chi non riconosce in quale tempo viviamo e quanto sia serio il messaggio divino cadrà nella trappola della pia frode religiosa. E non illudiamoci. Forse leggerò ancora una volta dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, perché la parola si trova proprio subito, questa parola, dopo che Paolo, come uomo di Dio, dottore nel Nuovo Testamento, ha parlato del giorno del Signore, dell'apostasia, del ritorno del Signore, dell'uomo del peccato e di tutto il resto. Solo dopo ha scritto il versetto 13. Se leggete ciò che precede riguardo a quest'uomo che si farà celebrare come Dio e si siederà nel Tempio di Dio e così via e così via. E poi l'ammonimento affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Ho appena letto il versetto 12, 2 Tessalonicesi, versetto 12. A chi Dio manderà un potente inganno? A tutti coloro che non hanno creduto alla verità. Forse bisognerebbe leggere anche il versetto 10 di 2 Tessalonicesi 2. Con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. L'ho detto qui domenica scorsa, quando erano qui i fratelli provenienti dalla Cecoslovacchia, i fratelli di Bratislava, l'ex Pressburg, prima Pressburg, hanno parlato con me e mi hanno raccontato come il Papa sia stato accolto da tutte le comunità religiose, compresi i pentecostali. Tutti hanno affermato: amato fratello in Cristo. Così hanno affermato tutti: amato, il nostro amato fratello in Cristo, ti diamo il benvenuto. E poi sono seguite molte belle parole e poi la firma. Cosa dice la Bibbia? Cosa dice la Sacra Scrittura? Abbiamo qui uno spirito fanatico o abbiamo lo spirito di Dio che smaschera e svela questo inganno? Dobbiamo farlo. Pensate che saremmo così stupidi da rovinare i nostri rapporti con il mondo intero se non fosse lo Spirito di Dio a costringerci a dire la verità. se non la diciamo coloro che sono essi stessi nell'errore, non potranno proclamare la verità. La Bibbia ci insegna in modo molto chiaro e inequivocabile che quest'uomo, e mi dispiace davvero, vorrei che tutto questo non fosse necessario. A volte vorrei che non ci fosse stato un Caino, che non ci fosse stato un Giuda. A volte vorrei che non ci fosse nemmeno il diavolo, che tutto potesse finalmente essere ordinato in pace e in tranquillità davanti a Dio. Ma questo avverrà. Ed è per questo che tutti noi nutriamo il sincero desiderio di vivere il giorno in cui tutto ciò che non dovrebbe essere non sarà più, ma Dio avrà creato qualcosa di completamente nuovo. Ma è così quando la Bibbia parla di quest'uomo del peccato che apparirà negli ultimi tempi, il suo nome non ha alcuna importanza. È il sistema e chiunque occupi quel posto è lo stesso. In ogni caso, in Apocalisse 13 ci viene descritto molto chiaramente che Satana gli darà il suo trono e il suo potere e che egli pronuncia discorsi altisonanti e presuntuosi contro l'Altissimo e così via. Tutto è descritto così chiaramente nella Sacra Scrittura. Non possiamo confondere Dio con il diavolo. Bisogna chiamare luce la luce e tenebre le tenebre. Non c'è altra via. Abbiamo quindi il compito al cospetto di Dio di proclamare la verità affinché la Chiesa del Signore possa essere santificata in questa verità divina. Come esseri umani si possono nascondere molte cose agli altri, fare bella politica religiosa e se necessario festeggiare le feste come vengono, senza che il nome della festa abbia alcuna importanza. L'importante è che si possa festeggiare. E poi abbiamo la parola. Hanno l'apparenza della pietà. E ogni denominazione conserva questa forma. Tutte mantengono la propria forma di culto, i metodisti la loro, i battisti la loro, i pentecostali la loro, tutti conservano la loro forma esteriore e la mantengono, ma allo stesso tempo entrano tutte in questa unione, in questa Chiesa universale, in questa istituzione mondiale, come dicono, per la testimonianza comune. Sì, ma quale testimonianza comune? Nel capitolo 19 dell'Apocalisse si parla della testimonianza di Gesù Cristo che è lo spirito della profezia. Quale testimonianza comune hanno allora? Non la testimonianza di Gesù Cristo. Certamente no, perché non credono affatto che Egli sia l'unico Signore. Leggo dall'Apocalisse 19, dal versetto 10. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te, come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Alleluia, sia lodato Dio il Signore. Ci sono molti che parlano di Gesù senza aver ricevuto la rivelazione di chi Egli sia veramente. E allora si tratta di una denominazione, di una dottrina che si è fissata su determinate cose senza accogliere e credere nella totalità di questa testimonianza di Gesù che è lo spirito della profezia. Ed è proprio questo che conta, perché più volte è scritto: chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dio non conduce verso la rovina, Dio chiama a uscire da essa. Voi, popolo mio, uscite, non toccate nulla di impuro, separatevi, e io sarò vostro padre, voi sarete miei figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Così è scritto negli ultimi versetti del capitolo 6 della seconda lettera ai Corinti, Apocalisse 18, versetto 4 e altri passi. Questo è il messaggio dell'ora. uscire da tutto e formare così la Chiesa di Gesù Cristo, che sarà unita sotto Cristo come capo. Perché la Chiesa dell'Anticristo sarà unita sotto di Lui come capo, così come il piccolo gregge, come la Chiesa Redenta sarà unita sotto Cristo come capo. Ognuno di noi apparterrà a uno di questi gruppi e lo stesso vale per tutti gli altri. Poiché chi non riceve il sigillo di Dio porterà il marchio della bestia. E così è scritto, gli uni hanno il sigillo di Dio e gli altri il marchio della bestia. Il sigillo di Dio lo possiede il gregge riscattato con il sangue, i primogeniti che sono nati di nuovo attraverso il seme della parola e generati dallo Spirito Santo. Questa è la stirpe divina e chi ne fa parte crede in tutta la parola di Dio e riceve anche la capacità di discernere ciò che sta accadendo ora, assumendo così la propria posizione davanti a Dio e per se stesso. Come allora, sia al tempo di Mosè, sia al tempo di Noè, che cosa era? È sempre stata una mescolanza. E la mescolanza ha portato l'ira di Dio e poi la morte, il diluvio, la rovina e così via. E alla fine ora abbiamo la stessa situazione. Mescolanza. Venite tutti, crediamo tutti nello stesso Dio e così via. Venite tutte e poi si parte. Ci sono due voci che chiamano in modo particolare. Ci possono essere molti strumenti che trasmettono queste voci, ma c'è l'unica voce di Cristo, nostro Signore, il capo della Chiesa, e l'altra è la voce dell'Anticristo. Bisogna semplicemente sapere a chi dare ascolto, perché chi è da Dio ascolta la parola di Dio. Vorrei potervi illustrare oggi in ultima analisi di cosa si tratta in modo tale che lo ricordiate per sempre. Se in Apocalisse 14 è scritto che tutti coloro che hanno accettato l'immagine, il marchio e il numero saranno tormentati davanti a Dio da eternità a eternità, allora non dovrei forse alzare la mia voce qui e gridare in tono di avvertimento, chiamando le cose con il loro nome? E se questo mi costerà la vita, a voi non deve costare nulla. Voi dovete essere salvati per l'eternità e aver ascoltato la verità. E la verità divina della parola vi renderà liberi anche in questo tempo. Ma bisogna ascoltare la verità e ricevere questa verità per rivelazione, affinché si abbia poi la possibilità di sapere che qui non è un uomo ad aver detto qualcosa, ma qui Dio parla attraverso la sua parola rivelata dallo Spirito Santo al suo popolo nei nostri giorni. E consentitemi ancora un'ultima osservazione, proprio perché Dio ha mandato messaggeri in ogni tempo. Un Noè, e c'erano anche i figli di Dio che non ascoltarono il messaggio che egli portava. Gli resero la vita difficile e si mescolarono con gli altri. C'era il profeta Mosè che aveva sofferto tanto con il popolo di Dio, poi aveva vissuto l'esodo e così via, e poi arrivò qualcuno dal di fuori che aveva grandi discorsi da recitare. Quando ebbe la fiducia di queste persone, le indusse a mangiare carne sacrificata agli idoli, a commettere fornicazione, a mescolarsi con gli altri da quali Dio le aveva separate. Cosa dice la Sacra Scrittura? In che modo Cristo è in accordo con Belial? Cosa hanno in comune la luce e le tenebre? Oh, che queste parole potessero penetrare profondamente in noi, anche nei nostri giorni, e lo dico con soddisfazione, vi prego, comprendete bene la parola al cospetto di Dio. Ai nostri giorni il Signore, come ai tempi di Noè, in altri tempi, ha mandato uno dei suoi servi e profeti. E vi dico fin d'ora cosa accadrà. Ve lo posso dire già adesso, e non sono un profeta, ma questo ve lo posso dire, che tutti coloro che si ribellano contro di lui, contro il suo ministero e contro il messaggio che ha portato, sono condannati a smarrirsi davanti a Dio. Avete sentito, non si può andare contro Dio e contro ciò che egli fa e dice, poi continuare ad andare avanti al passo con Dio. In quel caso si va in due direzioni diverse. Non si tratta di Noè, non si tratta di Mosè, si tratta di Dio che ha mandato i suoi uomini in ogni tempo. Non si tratta di Paolo o di qualcun altro, ma Dio lo aveva mandato ed egli poteva dire, se qualcuno predica un Vangelo diverso da quello che io, che non abbiamo predicato, sia, non è vero? Quindi Dio ha mandato i suoi servi in ogni tempo, in particolare il suo messaggero, ai nostri giorni per renderci accessibile all'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse di Gesù Cristo, realmente tramite la rivelazione dello Spirito Santo proveniente da Dio, affinché anche noi potessimo comprendere tutte le cose di cui si tratta ora ai nostri giorni. Possa Dio il Signore benedirci ed essere con noi affinché anche noi possiamo prendere la nostra decisione senza esitare la decisione per Cristo in accordo con la testimonianza complessiva della Sacra Scrittura. E allora il Signore completerà con noi l'opera iniziata e noi raggiungeremo la meta per grazia. Sia lodato e glorificato il suo nome glorioso. Vorrei che ciò che ho detto qui oggi fosse riprodotto nel giorno del Signore a testimonianza contro tutti coloro che non hanno ascoltato ciò che Dio aveva da dire al suo popolo attraverso la sua parola. E chi pensa di essere figlio di Dio e di poter comunque partecipare al miscuglio se ne vada per la sua strada. Ma siate certi che la fine sarà diversa da come si aspetta. Solo chi percorre fino alla fine la via dell'obbedienza a Dio sarà beato e sarà coronato. Tutte le altre sono vie che, nonostante tutta la pietà e l'apparente forma di pietà, portano lontano dalla meta. Il Signore Dio sia con tutti noi e ci benedica per grazia. Amen. Adesso prega il fratello Rus. Dio fedele, ti adoro, Signore. Ti ringrazio di cuore per la tua grande grazia e il tuo amore, per la fedeltà che ci dimostri, oh Signore. Anche questa mattina ci hai parlato in modo meraviglioso, così chiaro e preciso attraverso la tua parola, oh Signore. Ci hai mostrato la tua parola, ci hai fatto capire in quale ora e in qual tempo siamo giunti e cosa conta in questi giorni, oh Signore. Ti adoriamo e ti ringraziamo di cuore, Signore, per la tua potente parola, Signore, per l'avvertimento che hai concesso al tuo popolo. Tutta la gloria, tutta l'adorazione siano al tuo santo nome. Signore, donaci la grazia di sottometterci pienamente alla tua parola, oh Signore, e di affidarci completamente a te, perché sappiamo una cosa, Signore, il cielo e la terra passeranno, ma la tua parola non passerà. Essa compirà ciò per cui l'hai mandata. Ti chiediamo ancora una volta con tutto il cuore, concedi a tutti noi la grazia di ascoltare, di stare attenti alla tua parola e di osservarla. Alleluia. O lode e onore al tuo nome glorioso e meraviglioso, Gesù, nome di Gesù, alleluia. Signore, benedicici anche ora mentre ci separiamo e resta con noi e conservaci nella tua pace, nel nome di Gesù. Amen.